La Russia inizia ad utilizzare la cosiddetta finestra di tempo prima della fine del mandato di Barack Obama e ordina il ritiro della maggior parte delle forze militari dalla Siria nell'auspicio che questo fornisca un segnale positivo per tutte le parti coinvolte nel conflitto. Giuseppe, ma il ritiro dei russi è proprio inaspettato?
Ma dal punto di vista militare no, questa non era un'operazione da poter fare a lunga durata, anche perché la distanza dai propri confini è notevole, sono quasi 2000 chilometri e mantenere in piedi una missione del genere da una parte è costoso, dall'altro è anche pericoloso, perché se iniziassero delle ostilità serie, soprattutto con l'intervento turco, è evidente che quel corpo di spedizione sarebbe indifendibile, troppo lontano dalla patria e troppi nemici tutto intorno. Gli obiettivi primi di questa operazione sono stati raggiunti. Prima di tutto, dal punto di vista militare, Mosca è riuscita a pareggiare una partita che era ormai persa in Siria, perché ha permesso ad Assad di fermare e di evitare una sconfitta ormai decretata sul campo. Poi i russi hanno colpito i loro nemici ex sovietici che erano riparati in Siria e di pochi giorni fa la notizia che il capo di queste brigate ex sovietiche estremiste al-Shishani è stato eliminato o perlomeno probabilmente lo è stato. E poi la cosa più importante per il Cremlino è stata che l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale si è trasferita dall'Ucraina, dove vi sono gli interessi strategici russi, ad un teatro di scontro molto più lontano dal centro nevralgico degli interessi russi.
Ma Giuseppe, sono stati veramente raggiunti tutti gli obiettivi come ha dichiarato il presidente Putin?
Beh, certo, gli obiettivi militari sicuramente sì, andare oltre non è possibile perché sul terreno le forze militari russe sono principalmente l'aviazione e i siriani, i governativi di Assad sono numericamente inferiori alle truppe che ci vorrebbero per riconquistare tutto il territorio. Gli iraniani in questo momento non hanno alcun interesse a partecipare in forze a questa battaglia, anche perché vogliono evitare di fermare il processo di distensione con l'Occidente iniziato dopo la firma degli accordi nucleari. Quindi dal punto di vista militare siamo arrivati al punto massimo raggiungibile. Certo, ci sono anche altre motivazioni dietro alle decisioni del Cremlino, e principalmente queste sono di carattere economico e politico.
Ma diciamo, dietro a questa decisione del Cremlino non vi sono motivazioni di altro genere?
No, infatti lo dicevo, ci sono anche altre motivazioni, queste sono di carattere economico e politico. Le motivazioni di carattere economico sono le seguenti: la Russia si trova in un momento difficilissimo dal punto di vista economico per il crollo del prezzo del petrolio e per le sanzioni occidentali, e la ricchezza del paese è tornata al periodo pre-Putin secondo alcune rilevazioni, e quindi di conseguenza Putin si è mangiato tutto il boom economico che vi è stato nei primi 8 anni dei suoi 2 mandati. Quindi cosa sta cercando di fare Putin? Prima di tutto porge un ramoscello d'olivo agli arabi sunniti che controllano l'OPEC, e probabilmente ci sarà presso un qualche incontro che fino adesso è stato segreto ma sarà ufficiale, in cui si tenterà di far risalire il prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Questa è la prima ragione di carattere economico-politico. La seconda è che anche in Ucraina si sta trattando dietro alle quinte, proprio perché Mosca vuole ammorbidire le sanzioni economiche, anche perché, ripeto, la realtà è che anche il 2016 sarà un anno di recessione per la Russia, e la gente è ormai convinta che questa situazione andrà per le lunghe. Non si esclude né nemmeno che Putin possa andare ad elezioni presidenziali anticipate nel giro di pochi mesi.
Quindi possiamo dire che la crisi economica è veramente grave?
La crisi economica è veramente grave e soprattutto non si sente nelle grandi città, anche se si vede che la situazione, si vede l'aumento dei prezzi, ma il problema grosso sono le grandi province dove si è tornati a realtà da anni 90 e praticamente Putin sta rimangiando tutti i grandi benefici che ha portato la sua presidenza al paese.
Giuseppe, dicevi che anche in Ucraina ci sono degli spiragli di pace, ma cosa c'è di nuovo?
Beh, di nuovo c'è che dietro le quinte si sta trattando, c'è una proposta di un deputato russo molto vicino a Putin, questo sta tentando una qualche mediazione per adesso informale e quasi sembra una trattativa segreta per sciogliere il nodo fondamentale che è quello delle elezioni locali nei distretti occupati dai separatisti in Ucraina orientale. Questo deputato ha proposto di trovare due governatori, uno per il Donbass e l'altro per Lugansk, che potessero andare bene sia a Mosca che a Kiev. Sono stati fatti due nomi, il primo nome è quello dell'oligarca Akhmetov per il Donbass e il capo del leader dell'opposizione ucraino Boyko per Lugansk. Il Cremlino non ha voluto commentare questa indiscrezione stampa, ma la sensazione è che in realtà questo tentativo di trovare una soluzione politica vi sia, anche perché se non si tengono le elezioni locali entro giugno, come previsto negli accordi di Minsk 2, le sanzioni occidentali proseguiranno. Di conseguenza una qualche soluzione politica Mosca la deve trovare, altrimenti non vi è possibilità di uscire dal vicolo cieco in cui si trova in Ucraina. Contemporaneamente a Kiev ci sono grossi problemi per il primo ministro Yatsenyuk, il presidente Poroshenko ha addirittura fatto tre nomi di possibili candidati che possono subentrare a Yatsenyuk. Già tre settimane fa il primo ministro attuale è riuscito a evitare la sfiducia, ma adesso i suoi giorni sembrano contati. Quindi anche in Ucraina la situazione è in movimento e si sta in qualche modo tentando di trovare delle soluzioni.